a tutti e bentornati a una nuova puntata di Senza Italia Podcast e a un nuovo Victory Monday. Ah, che bella sensazione, che bella sensazione. Io sono Federico e con me c'è sempre il caro Enrico. Benvenuto Enrico.
Ciao, buonasera a tutti.
Eccoci qua. Victory Monday, dicevamo, vittoria che è arrivata sui rivali divisionali Carolina Panthers per 27-24. Partita bella. Dai, ce la siamo giocata, il grande ritorno di Teddy al Superdome. E come al solito Enrico, intanto ovviamente ringrazio velocissimamente chi ci sta ascoltando su The Cutting Edge e anche sulla diretta Facebook, a cui vi invitiamo ovviamente a commentare insieme a noi la partita. Dicevo, le tue impressioni come al solito in apertura sulla partita.
Ma non sono proprio d'accordo che è stata una bellissima partita, eh. Diciamo che abbiamo gli Saints hanno vinto in maniera un po' bruttina secondo me, però va bene, cioè io mi accontento, nel senso, vincere diciamo senza fare chissà che setto indispensabile per me va benissimo. Ovviamente vediamo cosa, cioè vediamo poi successivamente cosa è che non è andato, cosa è che è andato bene al netto delle assenze sia da una parte che dall'altra, e comunque giocavamo contro i Panthers, non contro Kansas City,
Vero, vero. Però dai, è vero, non è stata forse la vittoria più spettacolare della storia, però alla fine credo che rispetto ad altre partite in cui magari era anche arrivata la vittoria, questa partita ci sono stati più aspetti positivi, diciamo, a fine partita col bilancio rispetto a quelli negativi. Quindi sì. Adesso entreremo più nel dettaglio magari. Partirei da uno degli ottimi aspetti di questa partita, che è stato proprio l'attacco, l'offense. Nonostante l'assenza di Michael Thomas, che doveva già tornare la settimana scorsa, poi c'è stato il casino di cui abbiamo parlato, sembrava doveva essere pronto al rientro, neanche questa volta ce l'ha fatta, si è aggiunto poi la defezione di Emmanuel Sanders giovedì sera per via di un test positivo, è risultato positivo al Covid, e quindi anche lui
sintomatico, quindi vabbè, adesso parla tu, poi spieghiamo un po' cosa vuol dire, insomma.
E appunto anche lui ha dovuto abbandonare, e anche poi in conferenza stampa post partita Sean Payton ha detto sì, avevamo appena finito di lavorare sui terzi down, tra l'altro in maniera particolare con Sanders in preparazione, quindi c'è stato un po' da modificare il game plan. Per fortuna almeno la parte di red zone è stata fatta poi il venerdì, che è sempre di solito alla fine della preparazione settimanale, e almeno su quello effettivamente sono riusciti a lavorare e a prepararsi al meglio, insomma.
Ha detto comunque, che ha fatto le 3 di mattina Payton, cercando di riformulare tutti gli schemi che aveva preparato e ovviamente mettendoci coloro che dovevano sostituire Sanders o Thomas e così via, in particolare il rookie Callaway.
Esatto, infatti stavo proprio arrivando al reparto ricevitori, perché visti gli assenti qualcuno doveva pur saltare fuori, e questo Marquez Callaway sembra che sulle difese a zona, insomma, sembra molto, molto bravo a trovare lo spot libero, e molto bravo Breeze a trovare lui e tutti gli altri, perché Callaway purtroppo dopo è uscito con un infortunio forse alla caviglia, dopo forse tu sei più informato di me su questo.
Sì, okay. Caviglia, sì.
Però c'è stato anche pane per Jared Cook, che è arrivato al touchdown sul primo drive, tra l'altro drive molto lungo, e si è concluso alla perfezione con una jump ball per Cook, in cui il difensore non aveva la minima possibilità di trovare il pallone. E ce n'è stato anche per Deonte Harris, un altro drive fondamentale, quello da 1 minuto e 44 prima dell'half. Sembrava un drive destinato al field goal, perché avevamo anche un solo timeout. Alla fine ce la siamo riusciti a giocare alla grande. Deonte Harris sta forse imparando un po' di più a fare anche wide receiver, oltre che al
mi sembra return. Che in quel drive c'è stata pure una penalty decisiva a un certo punto, che perché appunto eravamo, diciamo, avevamo settato per il field goal, e poi la penalty ci ha dato un primo down, e quindi insomma si è arrivati al ridosso della end zone.
Nella seconda half invece è stato tutto un lavoro di Will Lutz, perché effettivamente poi l'unico touchdown è arrivato da parte dei Panthers nel secondo tempo, ma sono stati sufficienti questi due calci, uno da 41 e uno da 43, a permettere ai Saints di portarsi avanti e poi di confermare e di chiudere con la palla in mano, tra l'altro, la partita. Quindi offense,
direi che è uscito Callaway all'inizio, secondo te, la seconda half.
Sì, chiuso
zero, zero touchdown. Per fortuna, diciamo, è bastato, sono bastati due field goal di Lazio.
Sono bastati e anche un pizzico di fortuna, bisogna dirlo, sull'ultimo calcio di Joey
seconda
Sly.
Seconda consecutiva,
che l'ha quasi messa da 65 a 64.
65, 65. Sarebbe stato il record assoluto NFL.
E ha sbagliato di effettivamente qualche decina di centimetri, diciamo così. Poi sì, ovviamente dalla telecamera non si capisce mai troppo bene.
Meno di una yarda, secondo me.
Ecco, però molto probabilmente meno di una yarda. Infatti Sean Payton poi in conferenza stampa, per non dargli troppo credito, ha detto sì, ha sbagliato di qualche yard, il calcio è uscito. Non lo so, Sean, sai, non lo so se era qualche yard.
Secondo me la si è fatta una toccata di... Maroni terribile,
assolutamente,
proprio a stringere le porte.
Sì, che poi quel free goal comunque avrebbe portato in pareggio, poi avevamo ancora tempo. Sì. Però sì, sempre meglio chiuderla così. Qualche gioco di corsa, uno anche per Latavius Murray e per Camara, che mi pare abbiano corso entrambi alla fine. Conquistato il primo down, cronometro andato, perché poi Carolina non aveva più timeout. E quindi chiuso per 27-24. Offense, dicevo, non in grande spolvero, ma in abbastanza spolvero, perché comunque Breeze si è comportato molto molto bene. Direi anche non ci sono stati grossi problemi a livello di profondità, di passaggi, problemi di cui parlavamo nelle prime puntate. Forse sì.
No, c'è sempre la solita storia. Secondo me, cioè, non ha sbagliato nulla, è stato abbastanza...
Chirurgico,
diciamo, ha fatto il suo, per carità, però solo i due touchdown in una partita intera, i due touchdown tra l'altro mi sembra entrambi nel primo quarto, però c'è sempre la solita storia che quando lui cerca il profondo non si fida, coperture, sbagliati, diciamo, le route, le tracce, non lo so, per magari paure, cioè definiamo la paura, ma Breeze paura non ne ha, paura di sbagliare, dicevo, non prova nel profondo, e quindi c'è, cioè, perfetto, però neanche, quello mi sembra il lancio più lungo è stato di 20 yard, mi pare, su 3 quarti, c'è, cioè, il guadagno più maggiore, mi sembra che sia stato 20-25, non di più, tra 20 e 25. Nel secondo tempo, se no, per il resto, diciamo, i passaggi soliti a Camara, che in questo momento fa quello che gli pare, e poi insomma ha trovato bene tutti, in particolare Callaway, e anche gli altri si sono ben comportati.
Sì, è vero, non ci sono state tante neanche occasioni per deep shot in realtà, ho visto una molto palese sulla classica azione dalla I formation, sì, dove guarda profondo per qualche secondo, la linea aveva anche tenuto bene, esatto. ma non c'è stata, poi lì appunto bisognerebbe rivedere l'azione completa per vedere come era messa la difesa dietro. Però vabbè, anche qui Chargers in realtà su Jared Cook era arrivato qualche passaggio anche deep. Ieri non ce n'è stato forse così tanto bisogno, anche perché comunque la difesa di Carolina ha sofferto parecchio le corse. E
non è una grandissima difesa, diciamo.
Non è una grandissima difesa. Hanno sofferto parecchio le corse, infatti hanno fatto bene sia Camara che la Travis Murray. È una partita che aveva iniziato, ecco, il turning point, diciamo, poteva essere quel sack fumble di Breeze e palla recuperata da Carolina, che ci ha messo un po' di ansietta, perché sennò eravamo lì punto a punto, ma il momento, diciamo, era più dalla nostra parte. Chiaro, sì, anche, sì, anche quella bombolona per DJ Moore è una rottura, ma adesso ci arriviamo anche alla difesa. Perché boh, direi che di offense più o meno
sì,
ci siamo.
La linea, su cui, in quel caso particolare, in quell'azione particolare, il sack è venuto dal lato cieco, che era occupato da Hurst, che è un backup che mi sembra che abbia giocato un po' tutti i ruoli, però arrivato quest'anno a New Orleans, diciamo da free agent, stava ai Ravens. L'anno scorso ha giocato soprattutto guardia o tackle destro, mi sembra. Mm-hmm. E quindi si è trovato lì perché l'avevamo annunciato, cioè la cronaca di una morte annunciata. Armstead, prima o poi, il nostro teco, il titolare, prima o poi ci lascia, e infatti è durato, diciamo, 5-6 partite. E speriamo non sia nulla di grave, l'infortunio, il nuovo infortunio,
sì, braccio, sì.
E quindi, insomma, è stato rimpiazzato da Hurst, che a parte in quell'azione, un altro cioè non ha fatto proprio benissimo, però diciamo diamogli una giustificazione, che è stato buttato in mezzo alla mischia in un ruolo fondamentale qual è il tackle di sinistra.
Sì, tutto sommato,
ha diciamo, esperienza da vendere,
sì, e non è stato neanche così male come, sì, in altre, sì, occasioni in cui sono entrati backup in offensive line, a parte quel sack fumble che è stato appunto bravo Brian Burns dei Carolina Panthers, l'ha bruciato in velocità e poi fatalità, ha perso anche il fumble, però diciamo che in una situazione normale solitamente quello che hai è un sack e basta e poi si riparte.
Tra l'altro Breeze ha evitato una botta terribile perché il Burns è andato per la palla piuttosto che per l'uomo, che lì è proprio, cioè, untouched sulla schiena del quarterback. Cioè, Breeze c'ha 41 anni, prendere una botta da dietro non è proprio il massimo.
Comunque, adesso vi dirò una statistica che ho appena letto prima, mentre stavamo preparando la puntata, che mi ha un po' stupito, perché effettivamente sembra che Armstead sia fuori una partita sì e l'altra pure. In realtà, delle ultime 26 partite ne ha giocate 25. Bah. E questo lo dice Nick Underhill, e io mi fido di Nick Underhill. Quindi...
l'anno scorso comunque quelle 3 o 4 le ha saltate, quindi non lo so, cioè, che statistica...
Non so, mi fido.
L'anno scorso è l'infortunato. Lui e Pitt magari a fasi alterne, non contemporaneamente, ma 3 o 4 li hanno saltato, comunque li hanno cominciate e poi subito fuori. Mi ricordo anche questo, anche ieri ha giocato, cioè ieri risulta come presenza, non come assenza, perché ha giocato il primo quarto e poi uscito, però anche se è rimasto tutta la partita in sideline, non è andato negli spogliatoi, comunque non è stato dichiarato out for the game, era questionable, quindi l'ho visto a un certo punto anche il secondo tempo, quindi era lì in caso di emergenza, però comunque non ha giocato tutta la partita, vabbè. Ritornando ai, poi per chiudere, insomma, sui ricevitori, Sanders trovato positivo, tra l'altro sintomatico, quindi è tutto un altro discorso, perché gli asintomatici devono stare obbligatoriamente fuori roster o comunque lontano dagli allenamenti, dal resto della squadra per almeno 10 giorni e poi devono risultare negativi a un tampone, mi sembra 2 o 3 giorni prima di poter ritornare ad allenarsi. Invece i sintomatici è un altro discorso, perché ci sono i 10 giorni più, perché ovviamente considerando che deve prima guarire, diciamo, dai sintomi, poi verranno calcolati i giorni che devono trascorrere tra il tampone e la negatività, insomma, di un altro tampone, e poi potrà riaggregarsi alla squadra e sicuramente salterà anche la prossima a Chicago, e speriamo di, insomma, di averlo a Tampa Bay, che sarebbe, diciamo, la sfida forse decisiva per la division a questo punto. Mentre Michael Thomas, spero che torni a Chicago, perché anche lui comunque, a parte la situazione disciplinare che ha superata, ha l'infortunio muscolare e quindi, insomma, dipende se è in forma o no.
Tra l'altro ho visto una foto che è andato a vedersi la partita in un bar, ristorante di New Orleans, e si è fatto la foto con i proprietari di sto posto senza mascherina. Ma come senza mascherina?
Ale! Infatti Sanders mi pare che se l'è preso, cioè ha dichiarato tutto Payton, che Sanders ha detto che sa bene dove l'ha preso. Ha probabilmente, diciamo, in ambito familiare, cioè qualcuno gliel'ha mischiato in ambito familiare, perché poi lì penso, diciamo, quando stavano nella facility, insomma, dei Saints, nel centro d'allenamento, le regole rispettano tutti, sono sicuro di questo. È fuori che anche gli americani fanno un po' come gli pare.
Va bene, a proposito,
c'è un po' di domande, se vuoi.
Infatti, a proposito di gente che fa un po' come gli pare, direi che possiamo passare alla difesa. E Davide ci fa notare: non avete l'impressione che in difesa soffriamo in modo assurdo i target sul profondo? Non è che la secondaria sulla quale si è investito molto non sia all'altezza?
Abbiamo scoperto l'acqua calda, lo diciamo da non so quanti anni. Nonostante i veterani che sono arrivati, i risultati là dietro stentano ad arrivare. Ho sentito un po', insomma, di critiche più che dovute per Marcus Williams. Sembra che se ne è perso lui in una circostanza. Chi era Moore?
Era DJ Moore e Marcus Williams, che è appunto la responsabilità del ruolo più profondo, insomma, della difesa più deep. È andato invece a coprire il flat dove c'era già, non mi ricordo chi, forse Gardner Johnson, e lasciando appunto tutta la parte profonda del campo libera, e DJ Moore, una volta che l'ha visto, l'ha salutato e ha detto ci vediamo nell'end zone direttamente.
Infatti, e bravo, è proprio divertito a un certo punto.
Ma infatti è stato, sì, ovviamente i problemi di secondaria quest'anno ci sono e vabbè, sono evidenti. Non c'è stata neanche tantissima pressione su Ted in questa partita, c'è da dire questo, è arrivata nel momento importante, perché vabbè, e va bene così, però effettivamente ci sono state delle conversioni anche su terzo down che si potevano evitare, perché Teddy tra l'altro ha tirato fuori una mobilità che anche Sean Payton, quando gli hanno chiesto in conferenza stampa ma come è stato il ritorno di Teddy, così la prima cosa che ha detto: non mi ricordavo che si muovesse così agilmente, perché effettivamente è scappato più di una volta dalla tasca e ha evitato qualche sack proprio in maniera che sembrava quasi di vedere Russell Wilson nei momenti di gloria. E
non facciamo paragoni.
Tutto sembrava, dai, vabbè.
No, Wilson è proprio un altro pianeta. Cioè, ho visto un po' la partita di stanotte, nonostante abbia perso.
È un fenomeno, vero? Comunque sì, Teddy si è divertito alla grande, effettivamente non è andata per niente male la sua partita, 23 su 28, 254 yard e 2 touchdown, un sack subito per 8 yard, che sono state le 8 yard che ci hanno salvato le chiappe, perché appunto hanno allungato il field goal da 65 a 57.
65 era, però era, non so, prima quando era da una cinquantina.
Vero, vero.
Poi è risultato essere 65 praticamente da prima della metà campo,
Secondaria. Marcus Williams è un problema, c'è poco da fare. L'ha anche sottolineato appunto sempre il nostro coach Sean Payton in maniera molto creativa, perché quando gli è stata fatta appunto la domanda poche ore fa alla conferenza del lunedì sui problemi della secondaria, se verranno risolti eccetera, lui ha risposto, sapete quando si dice la classica risposta da $1 million, lui invece ha risposto una domanda da 6 milioni di dollari. Che fatalità, è lo stipendio
di Marcus Williams, che credo che non, cioè, difficilmente verrà rinnovato, comunque vada, diciamo, questa stagione. E secondo me rischia molto anche l'attimo. E poi ovviamente bisogna vedere le pretese di questi giocatori a fine stagione. Comunque poi ci sarà tempo per parlare di questo, però comunque lo stanno rendendo. Ma la cosa che mi meraviglia è che l'arrivo di Malcolm Jenkins, che poteva far fare un, diciamo, un salto di qualità sul piano appunto dell'esperienza in situazioni decisive, che abbiamo sempre auspicato anche l'anno scorso, quindi in momenti decisivi fare la giocata importante a Lattimore e Marcus Williams, che comunque sono molto giovani, non ha per ora dato nessun risultato secondo me. Poi vediamo, insomma, siamo a metà stagione circa, quindi, neanche metà stagione, quindi per il momento il giudizio sull'acquisto, la rifirma, insomma, il ritorno di Jenkins, di Malcolm Jenkins, è stato tutt'altro che positivo.
Anche perché di Jenkins, appunto, avevamo detto ancora all'epoca, sì, è un buon ritorno perché dovrebbe aiutare proprio a sistemare magari problemi di comunicazione, problemi di allineamento in campo, e soffriremo magari un po' di più quando ci saranno molti giocatori veloci o altre situazioni. Il problema è che sì, continuiamo a soffrire quando c'è gente troppo veloce, però non ci sono neanche miglioramenti dall'altro punto di vista, quindi effettivamente al momento perlomeno non è stato proprio un innesto
turnover, questi sconosciuti anche ieri, quindi
mai visti, ovviamente
non esiste proprio,
perché appunto non c'è stata poca pressione fino veramente al drive finale, che quindi poche possibilità di togliere la palla dalle mani di Bridgewater. Almeno sulle corse continuiamo a fare un gran lavorone, almeno su quello. Ieri anche Anzalone molto bene, l'ho visto, anche a livello proprio di sideline to sideline speed, era abbastanza ovunque, più di forse anche De Mario Davis ieri.
Anche se io mi aspetto a breve il rientro di Kiko Alonso, che era in PUP, Physically Unable to Perform, comunque insomma... Non contava nel roster, però è stato riattivato diciamo al roster, però non conta nel numero dei 53 perché diciamo c'è la, mi sembra, 2 settimane di ambientamento, lo chiamano così, quindi può tornare ad allenarsi e poi eventualmente essere aggiunto al roster. E la stessa cosa anche Montgomery, però Montgomery era in injury reserve ed è stato riportato dentro anche lui, o verrà riportato dentro comunque a breve, perché sono cambiate un po' le regole anche sull'injury reserve. E quindi non lo so, cioè mi aspetto qualche aggiunta nella seconda metà di stagione, sia reparto linebacker, e vediamo pure reparto safety, non lo so. Ci sarebbe Omas libero, quindi non lo so.
Vediamo, perché anche quella è una bella testa calda, visto che ne parlavamo settimana scorsa.
Però ci mancano i turnover, cioè ci manca chi fa un fumble. Non dico che bisogna fare 3-4 intercetti a partita, però cioè, non lo so. A parte diciamo la linea che deve fare più pressione al quarterback, però... non so, mettere un po' di paura ai running back, ai tight end, cioè concediamo l'impossibile.
Beh, sui running back però in realtà, come dicevo prima, li fermiamo sempre bene, poi sì, ovvio
ieri ovviamente sì. Loro senza McCaffrey soffrono tantissimo, sì. Però contro le corse siamo andati benissimo, assolutamente, sì. Nulla da dire sulle corse. Però cioè, non lo so, magari è una furbata, sai, l'anno scorso mi ricordo c'era AJ Klein che sta facendo lo stesso con i Bills quest'anno, ogni tanto boom, buttava via cioè cacciava la palla fuori dalle mani del running back, del tight end, di qualsiasi cosa. Cioè, abbiamo bisogno dei big play in difesa, altrimenti le partite come ieri ne vinci 1 su 10.
Sì, è molto più complicato, e stiamo insomma, il regresso che c'è stato in difesa è chiaro, ormai siamo quasi a metà stagione, come dicevi prima. C'è ancora tempo per sistemare delle cose, sì, questo sicuramente.
Forse
però...
abbiamo segnali di vita da Davenport.
E infatti, diciamo,
come prima partita della stagione la prendiamo per buona.
Infatti...
Ha fatto la giocata della partita nel momento del bisogno. Cam Jordan assolutamente non si è visto.
Però almeno dall'altra parte c'è stato appunto sto segnale di vita. E già prima comunque si era avvicinato a Teddy, che era stato bravo poi a schivare Davenport in una prima occasione. E per fortuna, quando è stato il momento decisivo, insomma, invece...
Cioè, mi ricordo una giocata di Bridgewater, non è che abbia ha fatto un po' alla Russell Wilson, cioè ha schivato tre o quattro, o alla Lamar Jackson, diciamo così.
Ah, e allora vedi che lo sai anche te.
Però, cioè, secondo me è molto più...
È quella, dicevo.
Molto più demerito il difensore dei Saints che merito di Bridgewater, perché ha fatto un paio di schivate, ma diciamo, le ha fatte sedere per terra, ma da ridicoli, perché mi sembra che Davenport a un certo punto ha fatto una capriola all'indietro, perché insomma è scivolato, non mi ricordo chi era, forse su un blitz di Gardner Johnson, che è scivolato, cioè poi blitz,
ecco un altro
blitz, boh. Io uno, due forse.
Sì, davvero non c'è stato grande voglia di blizzare la partita di Salle. Marcus Williams, ma anche Gardner Johnson non mi è piaciuto per niente in questa partita. Comunque.
Sì, poi ha fatto una cagata con una flag che si sono fatti un drive praticamente solo di penalità nel secondo tempo, sì. Ovviamente. E ha regalato un diciamo ha placcato fuori dal campo il ricevitore e loro stanno inseguendo, poi hanno fatto il touchdown del 17, quindi da 24 a 27, noi eravamo già a 27 e loro sono arrivati a 24 e insomma è stato un drive, loro in un minuto hanno fatto tutto il campo grazie anche alla penalty su Gardner Johnson, e vediamo che sono 15 yard solo la penalità più le altre prese dal ricevitore, e poi sono andati insomma in touchdown abbastanza semplice, perché noi in red zone i Saints sono la squadra peggiore della Lega.
E non solo quello, anche in penalità ce la caviamo abbastanza male, infatti anche vabbè, Davide dice anche le pass interference sono un problema antico e mai risolto, anzi, e non ricordo partite recenti con meno yard dei nostri avversari concesse per flag. Le flag sono sì un problema che ci portiamo dietro
comunque
da un po'.
Comunque diciamo, gli yard sono stati dimezzati, ieri solo 50 di penalità rispetto alle 100-120
solite.
Per esempio, a proposito di pass interference che diceva Davide, ieri non ci sono state defensive pass interference, ma offensive di Callaway prima di farsi male, che aveva fatto il touchdown, mi sembrava a 24, mi sembra, quindi poi è stato tirato il field goal invece del touchdown, che è stato ribaltato perché flag su Callaway per offensive pass interference, e poi dopo è uscito e vabbè, finita lì. Quindi comunque o in difesa o in offense la pass interference c'è sempre.
Non ce la toglie nessuno ed effettivamente siamo tipo la squadra più penalizzata di gran lunga sulle pass interference in particolare. Sarà un caso anche questo, poi un giorno Goodell ci racconterà magari delle cose.
Diceva Paolo a proposito di Tampa Bay, vabbè, che vogliamo dire? Adesso arriva pure Antonio Brown e vai...
Ma sai, magari implodono perché non è proprio, secondo me, un acquisto geniale, però vediamo. Magari funziona, perché comunque Brady se l'era già portato anche ai Patriots, la sua sospensione durerà fino a week 8 e quindi potenzialmente...
Salvo eventuali altre sospensioni, poi questa storia non è mica finita, secondo me.
Già, vediamo. Sì, Tampa Bay, che gli vuoi dire? Hanno dato una bella ramazzata ai Raiders.
Avevano tutta la linea in COVID list, mi sembra.
Se non meraviglioso.
Ho letto questa cosa che per motivi precauzionali si era contagiato uno della linea.
E siccome stanno sempre tutti insieme.
Siccome stanno tutti insieme, in via precauzionale, come è successo ai Saints con Crowley, che era stato a contatto diretto con Sanders, ha fatto subito il test rapido ed era negativo, però in via precauzionale, come ci vuole qualche giorno per la positività, è stato messo anche lui insieme a Sanders in COVID list, e quindi tutta la linea offensiva del titolare dei Raiders era in COVID list. Adesso poi non ho visto bene, insomma, se effettivamente poi è stato così, però quindi si sono trovati con 5 titolari in meno dalla sera alla mattina con la linea completamente azzerata. Cioè, questo è il rischio di quest'anno incredibile.
Eh sì, infatti è una stagione che va un po' così, però al momento comunque Tampa Bay 5-2, New Orleans 4-2, ci difendiamo, siamo lì alle calcagna. Carolina Panthers 3-4, dopo questa sconfitta è stata importante ovviamente perché le partite divisionali sono fondamentali, lo ripetiamo ogni anno, e poi vabbè anche questa volta dobbiamo citare i Falcons, perché ragazzi sono riusciti, cioè quest'anno è una gioia dopo l'altra con i Falcons.
È il loro anno,
in qualsiasi modo riescono a segnare e perdere perché hanno segnato, cioè capolavoro.
Ho visto un meme, ho visto di Gurley che insomma doveva fermarsi lì prima della linea per far passare il tempo e non segnare e lasciare un minuto circa a Detroit per rispondere e vincere la partita. E quindi c'erano i difensori di Detroit che chiamavano il touchdown.
Sì.
No, ha segnato!
E lui con la
faccia fermato a pochi centimetri dalla linea, invece l'aveva toccata, comunque l'aveva marcata cross the line, quindi era touchdown, però insomma lui... Cioè, sono arrivati al punto di essere in condizione di non dover segnare il touchdown.
E lo fanno.
Solo loro.
Capolavoro veramente, questa stagione sta venendo fuori qualcosa di meraviglioso. 1-6, dicevo.
In difesa hanno qualche giocatore buono che magari sì, ce l'avessimo.
Va bene.
L'attacco, vabbè, lasciamo stare, hanno dei ottimi giocatori, però pure in difesa io gli ruberei qualcuno, se proprio
fosse. Va bene, comunque noi questa vittoria non bellissima ce la portiamo a casa, e la prossima si viaggia, mi sa, al Soldier Field?
Sì. Chicago che gioca stasera il Monday Night a Los Angeles contro i Rams.
Tra l'altro domenica prossima il Sunday Night è una partita di merda, Cowboys-Eagles.
Sì.
C'è del potenziale che i Saints vengano flexati al Sunday Night, speriamo di no. Perché purtroppo sì, perché anche i Bears sono belli
e
caldi.
Tra l'altro anche la settimana dopo ci abbiamo il Sunday Night a Tampa Bay.
Oh, riesco a vedere due partite di fila quest'anno, please.
Tra l'altro ieri alle 18 proprio,
cioè, vabbè. Va bene, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi anche oggi.
Aspetta che c'è
Giovanni,
Paolo,
c'è grande.
Che dice, la PA è stata fischiata a Smith, mi sembra. No, è stata fischiata lo stesso Callaway che ha fatto, se a cui ti riferisci.
Sì, quello di cui stavamo parlando prima, immagino, sì. E va bene. Allora, vediamo se domenica prossima riusciamo a beccarci la partita un orario decente. Grazie ancora per averci seguito e noi ci sentiamo lunedì prossimo.
Good day. Ciao a tutti.